Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Aprite la vostra Bibbia, se volete, a Prima Tessalonicese capitolo 5. Torniamo di nuovo al nostro piccolo testo di tre versetti, che è diventato piuttosto familiare in queste ultime settimane, mentre ci siamo dedicati a comprenderne le verità. Vorrei leggere i primi tre versetti di questo quinto capitolo, così che possiate aver il contesto ben impresso nella vostra mente. Prima Tessalonicesi 5, versetto 1. Ora, quanto poi ai tempi e alle stagioni, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva nulla. Perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso come le doglie alla donna incinta e non scamperanno. Un autore di nome Henricus Burkhoff scrisse un libro intitolato Cristo, il significato della storia. Ed in quel libro si concentra sull'antica questione cruciale del dov'è che la storia sta andando, verso dov'è che si sta dirigendo tutto, qual è lo scopo della storia stessa, qual è il suo significato, come finirà, ha un obiettivo? E nel libro fa questa affermazione, e cito: la nostra generazione è strangolata dalla paura, paura per l'uomo, per il suo futuro e per la direzione in cui siamo spinti contro la nostra volontà ed il nostro desiderio. E da questo nasce un grido di illuminazione riguardo al significato dell'esistenza dell'umanità stessa e riguardo alla meta verso la quale siamo diretti. È un grido che chiede una risposta all'antica domanda sul significato della storia. Fine della citazione. Nel secolo in cui stiamo vivendo, abbiamo già visto due guerre mondiali ed abbiamo vissuto sull'orlo di un'altra. Abbiamo sperimentato l'olocausto della Germania di Hitler, la difficoltà del conflitto coreano, la futilità del Vietnam e molte altre rivoluzioni, conflitti, ribellioni e rivolte. Ed ora siamo di fronte ad un'altra bomba a orologeria che sembra possa esplodere in un'altra conflagrazione nel Medio Oriente. Ed attraverso tutto questo la nostra generazione continua a cercare una risposta alla domanda dove sta andando la storia. Sembra tutto così senza speranza e tutto questo di fronte ad un incredibile progresso intellettuale, economico e scientifico. Possiamo fare così tante cose e possiamo farle molto meglio di quanto siano mai state fatte prima d'ora, però sembra che stiamo semplicemente continuando sul sentiero dell'autodistruzione. Come dobbiamo vivere? Come dobbiamo lavorare? Come dobbiamo amare? Come dobbiamo divertirci nel caos, nella confusione, dell'insensatezza della vita? Ora, ci sono tre possibili interpretazioni della storia, tre interpretazioni molto popolari. Forse la si può considerare più semplicemente da queste tre prospettive. Numero uno, la prima posizione, la prima visione della storia è una visione ciclica. Ciò che questa dice è che la storia è un cerchio infinito di ripetizione, continua semplicemente a ritornare in cerchio attraverso le stesse cose ancora e ancora e ancora più volte. E anche noi, come persone, siamo presi in questa serie infinita di cicli attraverso questo processo chiamato la reincarnazione, nel quale riappariamo e riappariamo e riappariamo e riappariamo. Questa visione della storia dice fondamentalmente che non c'è fine, non c'è alcuna fine, c'è solamente la stessa cosa che si ripete ancora e ancora. Non dà alcun significato alla storia, non ha alcun significato, non può acquisire alcun significato perché può solamente ripetere ciò che è già stato e non c'è stato alcun significato e non ci sarà alcun significato. Una persona potrebbe avere degli obiettivi nella vita, ma la storia stessa non ha obiettivi. Questa particolare visione della storia era molto familiare agli antichi greci ed era sostenuta in modo predominante tra di loro. Nel nostro mondo più moderno è la filosofia dell'induismo e lo è stata per secoli. La storia è una serie di cicli ripetuti nei quali si viene reincarnati e reincarnati e reincarnati per sperimentare le stesse cose più e più e più volte, da punti di vista diversi, punti di osservazione diversi. Questa visione del mondo induista è diventata la visione del mondo del movimento New Age, e così si è fatta strada nella cultura occidentale, essendo la New Age niente più dell'induismo in Occidente. E quindi oggi è molto popolare credere nella reincarnazione, credere in questa visione ciclica della storia. John Marsh, nel suo libro La pienezza del tempo, scrisse: se una tale visione fosse vera, allora l'esistenza storica sarebbe stata privata del suo significato. Ciò che faccio adesso l'ho già fatto in un ciclo mondiale precedente e lo farò di nuovo in cicli mondiali futuri. Responsabilità e decisione scompaiono, e con esse scompare ogni reale significato della vita storica, che di fatto diventa un ciclo naturale piuttosto grandioso. E scrive: proprio come il grano viene seminato, cresce e matura ogni anno, così gli eventi della storia si ripeteranno volta dopo volta. Inoltre, se tutto ciò che può accadere è la costante ripetizione di un ciclo di eventi, non vi è alcuna possibilità di significato né il ciclo stesso. Esso non realizza nulla in sé per sé, né può contribuire a qualcosa che sia al di fuori di sé. Gli eventi della storia sono quindi privi di significato. Fine della citazione. E coloro che cercano sollievo da questa serie infinita di cicli, coloro che cercano di esserne liberati, credono che l'unico modo per uscirne sia in qualche modo elevarsi ad un livello superiore di coscienza mistica che trascende la realtà e che vi colloca nella nebulosa incoscienza del nirvana. E quindi c'è questo sforzo mistico di ascendere, di trascendere, di elevarsi, di raggiungere un altro piano, così da potersi sollevare al di sopra dell'insensatezza della ripetizione ordinaria. C'è una seconda visione del mondo che è abbastanza popolare e che corre anch'essa accanto a questa prima, e possiamo chiamarla una visione atea esistenzialista della storia. Essa dice che la storia è una linea, non è una serie di ripetizioni, è una linea, però è cominciata per caso e nessuno sa come mai andrà a finire. Non c'è Dio, noi siamo tutti il risultato di una combinazione di atomi o di una qualche sorta di melma primordiale della quale è fuoriuscita, non si sa bene come, una qualche cosa che alla fine è diventata ciò che esiste, ciò che abbiamo, e chissà che cosa alla fine accadrà. Non c'è Dio, non c'è capo né coda, non c'è alcun metodo, non c'è alcuno scopo, non c'è alcun creatore, non c'è alcun progenitore, non c'è qualcuno che porti tutto a conclusione. Siamo semplicemente dentro questa esistenza accidentale, l'unico modo di viverla è riempirla fino all'orlo di tutto l'entusiasmo che riusciamo possibilmente ad afferrare e rendere tutto questo quanto più significativo possibile nella sua mancanza di significato. L'esistenzialismo di questo tipo, scrive Anthony Hokma, è privo di significato. Nessun schema significativo, dice, può essere trovato nella storia, nessun movimento verso alcuna meta, solamente una successione insignificante di eventi. E stando così le cose, si rimane con ciò che sembrerebbe essere puro individualismo. Ogni persona deve cercare di trovare la propria via da un'esistenza non autentica ad un'autentica, prendendo decisioni significative, però la storia nel suo insieme è priva di significato. Questi tipi di visioni della storia vengono spesso articolate in forma parabolica da autori. Uno ben noto è Albert Camus, che scrisse il romanzo La peste. In quel romanzo parla di una città chiamata Orano, e la città fu invasa da ratti, e questi ratti portarono con sé la temuta peste bubonica. Valorosamente, il medico della storia e coloro che erano associati a lui combattono questa peste. Alla fine riescono a portare l'epidemia sotto controllo. Alla fine del libro, però, Camus mette queste parole nella bocca del medico, cito: «È solamente una questione di tempo ed i ratti torneranno». E questo è il commento di Camus sulla mancanza di proposito, sulla mancanza di significato, sull'inutilità del vivere in questo mondo. Sì, dicono coloro che sostengono questa visione atea esistenzialista della storia, che tutto rimane esattamente come è sempre stato, in termini di significato ed in termini di mancanza di significato. Questa è la visione popolare dei filosofi, degli edonisti, però c'è una terza alternativa. E la terza alternativa a quelle visioni del mondo è che esiste un Dio creatore sovrano che sta portando avanti il suo piano intenzionale nella storia. E questa è la visione cristiana della vita. Ha diversi componenti, lasciate che ve li presenti, per così dire. La visione cristiana della storia dice che la storia è l'attuazione dei propositi di Dio, così come spiegati nella scrittura. E questa è un'affermazione molto importante. La storia è l'attuazione dei propositi di Dio, così come sono spiegati nella storia. In secondo luogo, Dio è sovrano su tutta la storia. Egli governa tutto, mediante la provvidenza, che è il riunire soprannaturale di tutti i diversi fattori naturali, e mediante il miracolo, che è l'intervento soprannaturale nel naturale, egli controlla ogni cosa. La visione cristiana della storia dice anche che Cristo è la persona principale della storia stessa, che tutta la storia, in un modo o nell'altro, guarda a Cristo. La sua venuta è l'evento più grande e più notevole della storia umana. La visione cristiana della storia dice che Dio sta muovendo tutta la storia verso una meta pianificata divinamente e che ogni persona ha un appuntamento finale con Dio per determinare il proprio destino eterno. Dio l'ha iniziata, Dio la controlla e Dio la sta portando alla sua conclusione. E quando guardiamo alla meta della storia, come se fosse la meta di Dio, quando comprendiamo il fatto che Dio sta attuando nel tempo i suoi propositi pianificati dall'eternità passata, un evento si staglia con un carattere minaccioso sopra la fine. Paolo lo nomina al versetto 2 del nostro testo e chiama quell'evento il giorno del Signore, un evento minaccioso che porta al culmine la storia umana. Ora, come abbiamo già imparato nei nostri due messaggi precedenti da questa piccola sezione della scrittura, quel termine, il giorno del Signore, si riferisce al giudizio cataclismico finale di Dio sui peccatori impenitenti che hanno rigettato Gesù Cristo. È il giorno in cui il Signore scatena la sua ira finale. I Tessalonicesi erano già stati istruiti su alcune cose riguardo a questo, come Paolo ricorda loro in 2 Tessalonicesi 2:5. Erano già stati istruiti nel tempo in cui egli era stato con loro diversi mesi prima di scrivere questa lettera riguardo al giorno del Signore. Però c'era qualcosa che non sapevano, ed è proprio quello che costituisce la domanda delle loro menti. Al versetto 1 dice: ora quanto ai tempi e alle stagioni, il Kronos ed il Kairos, fratelli, non avete bisogno che vi sia scritto nulla. Molto probabilmente Timoteo, che li aveva visitati di recente, era tornato ed aveva detto che tra le loro domande c'era una domanda riguardo al giorno del Signore. Quando verrà? Quando verrà? E lui dice loro, semplicemente, al versetto 1, non avete bisogno che vi sia scritto nulla. Perché? Perché non c'è nulla da dire riguardo ai tempi. Dio non ce l'ha detto. Infatti Gesù disse che il giorno del Signore sarebbe venuto in un'ora in cui non lo pensate, in un giorno e in un'ora che nessun uomo conosce. I tempi e le stagioni, disse due volte, non spetta a voi conoscerli. Il Padre li ha riservati alla sua propria autorità e nemmeno il Figlio dell'uomo li conosce. Tutto ciò che avete bisogno di sapere è il carattere di quel giorno e che verrà inaspettatamente. Così che ogni generazione dell'esistenza umana, da quando questo Nuovo Testamento è stato scritto, ha dovuto vivere con la realtà del fatto che il giorno del Signore poteva venire nel corso della loro vita. E quindi dice, non avete bisogno di conoscere il tempo, perché Dio non ha scelto di rivelarlo a nessuno. Però, anche se non avete bisogno di sapere questo, avete bisogno di essere ricordati però, versetto 2, di ciò che già sapete molto bene, e cioè che il giorno del Signore verrà proprio come un ladro nella notte. Verrà inaspettatamente, verrà in modo indesiderato e verrà in modo dannoso. È così che vengono i ladri, vero? Ma il concetto principale è il suo carattere inaspettato. Sarà una sorpresa per coloro che non conoscono il Signore Gesù Cristo. E quando abbiamo considerato qui il primo punto, il punto della sua venuta, e stiamo considerando tre punti, la sua venuta, il suo carattere e la sua completezza, quando abbiamo considerato il punto della sua venuta, vi abbiamo semplicemente affermato che egli ricorda loro che la sua venuta è come quella di un ladro nella notte, inaspettatamente. E poi abbiamo cominciato a partire da quel concetto, cercando di colmare alcune lacune nella nostra comprensione, così da afferrare meglio ciò che egli intende dire qui. Ogni generazione, dunque, vive con la possibile attesa del giorno del Signore. Ora, ricorderete che quando abbiamo studiato il rapimento, lì al capitolo 4, versetti dal 13 al 18, abbiamo anche detto che ogni generazione di cristiani ha vissuto e vive alla luce del fatto che il rapimento potrebbe avvenire durante la loro vita. Non sappiamo quando il Signore verrà per portar via la sua Chiesa, prima del giorno del Signore, non sappiamo quando quello avverrà, e quindi ogni generazione ha vissuto alla luce del fatto che il Signore poteva venire durante la loro vita. E ogni generazione empia ha vissuto con la realtà, anche se magari non l'hanno compresa o conosciuta, ma sulla realtà che il Signore potrebbe venire in giudizio finale durante la loro vita. Ora, la volta scorsa vi ho ricordato che nessun passo che tratta del rapimento dà alcuni segni preliminari che indichino il fatto che il rapimento sia vicino. Abbiamo tre passi espliciti sul rapimento, Giovanni 14, Prima Corinzi 15 e Prima Tessalonicesi 4. Essi descrivono il rapimento della Chiesa, il portar via della Chiesa per essere con Cristo in cielo. Nessuno di quei passi offre alcun segno preliminare. Perciò ci riferiamo al rapimento come ad un evento senza segni. Ma, dall'altra parte, i passi che trattano del giorno del Signore menzionano invece segni per indicarne la sua vicinanza. E sebbene il giorno o l'ora non possono essere conosciuti, il periodo generale può essere conosciuto. Ora, ricordate quello che vi ho condiviso la volta scorsa. La scrittura dice che prima che possa venire il giorno del Signore devono accadere diverse cose. Secondo Malachia 4:5 deve venire uno come Elia, come precursore del Messia. E finché quel precursore simile ad Elia non viene ad annunciare l'arrivo del Messia, il giorno del Signore non può venire. In secondo luogo, in Gioele 3, al versetto 9, ci viene detto che prima del giorno del Signore le nazioni saranno radunate nella valle della decisione. Il mondo si muoverà verso Armageddon prima dell'inizio del giorno del Signore. Dunque, quando il precursore simile ad Elia verrà e comincerà ad annunciare il ritorno di Cristo in giudizio, quello sarà un segno del fatto che è vicino. E quando le nazioni del mondo cominceranno a convergere nel Medio Oriente ad Armageddon, quello indicherà il fatto che è vicino. In Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, ci viene anche detto che verrà l'apostasia, che ci sarà, si svilupperà e crescerà un sistema religioso apostata, mondiale, ed in quella forma finale di ribellione mondiale contro il vero Dio, il vero Vangelo, contro la vera fede, tutto quello sarà preliminare al giorno del Signore. Inoltre, leggiamo in Seconda Tessalonicesi 2, che il giorno del Signore non può venire finché l'uomo del peccato non sia rivelato, l'anticristo, e finché non entri nel Tempio e profani il Tempio, stabilendo nel Tempio a Gerusalemme l'adorazione di se stesso. Poi, l'ultimo indicatore preliminare che abbiamo notato comincia già nell'Antico Testamento, attraversa tutto il corso del Nuovo Testamento, e sarebbe questo, che le stelle si spegneranno, il sole si oscurerà, la luna diventerà nera, e poi il giorno del Signore colpirà, il grande e terribile giorno del Signore. Dunque abbiamo questi segni che sono preliminari al giorno del Signore. E quindi quelle persone che vivranno nel tempo che sarà tra il rapimento ed il giorno del Signore, avranno un ampio avvertimento. Però, guardate al versetto 3. Che cosa diranno? Andranno forse in giro dicendo, sta arrivando, cosa diranno? No, pace e sicurezza? Come potranno mai dire una cosa del genere? È inconcepibile! Eppure, è vero? Coloro che non sono cristiani, in quel regno satanico oscuro ed ingannevole dell'anticristo, non si aspetteranno il giorno del Signore, nonostante tutti i segni. E vi ricordate che vi ho detto la volta scorsa che questo è uno schema che potete vedere chiaramente fin dall'Antico Testamento? Ogni volta che Dio annuncia giudizio, o annunciava giudizio, i falsi profeti cominciavano a gridare che cosa? Pace, pace, pace. E Dio diceva, essi dicono pace quando non c'è pace. Ogni volta che Dio diceva giudicherò e porterò retribuzione, vendetta ed ira, i falsi profeti dicevano pace, sta arrivando la pace sta arrivando, non abbiate paura, va tutto bene, è tutto a posto. Però non c'è pace? Gli stessi falsi profeti ispirati satanicamente nel futuro faranno esattamente ciò che hanno fatto nel passato. Ed è sorprendente pensare a questo, perché ci saranno così tante indicazioni che tutto questo sta arrivando. Lasciate che vi porti un po' più in profondità in quelle indicazioni. Ora, prendete la vostra Bibbia ed andate a Matteo capitolo 24 e per qualche momento voglio che saltiamo insieme tra Matteo 24 ed Apocalisse, perché voglio mostrarvi quante cose accadranno per dar loro il segno del fatto che il giorno del Signore è in arrivo. E anche se non conosceranno il giorno o l'ora specifica, dovrebbero conoscere il periodo generale. In Matteo 24, notate per favore lì al versetto 3, Gesù si sta incontrando in privato con i suoi discepoli sul Monte degli Ulivi, dopo un incredibile conflitto con i falsi capi nel Tempio, e loro gli dicono ciò che la gente ha sempre chiesto. Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età? Volevano conoscere il tempo. Quando accadrà? Quando verrai a prendere il regno? Quando verrai a giudicare gli empi? Quando ritornerai? Questa è la domanda. E Gesù offre loro la risposta. E la risposta non arriva fino ai versetti 29 e 30. Loro volevano sapere quali erano i segni, qual è il segno, ed egli disse: quando il sole si oscurerà e la luna non darà la sua luce e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate, allora il segno. E il figlio dell'uomo appare nel cielo ed è pronto a muoversi in giudizio. Però ci sono alcune cose anche prima di quello, ancora prima di quello. Quello è, per così dire, quello è l'ultimo grande segno, il maggiore. Però guardate a tutto quello che potranno vedere coloro che vivranno in quel tempo. Scendete giù al versetto 8. Tutte queste cose, e qui si sta parlando dell'intera sezione attorno al versetto 8, tutte queste sono l'inizio delle doglie. Ora, cosa intendo dire con quello? Le doglie, ascoltate molto attentamente, sono un'analogia molto, molto vivida. Le doglie vengono all'improvviso vengono sulla donna, vengono ripetutamente e vengono progressivamente per intensità. Ed è proprio quella l'idea. Il mondo sarà colpito da un dolore, seguito da un altro dolore, seguito da un altro dolore, da un altro dolore, e sarà intensificato, intensificato, intensificato finché alla fine l'evento avrà luogo. Le doglie sono improvvise, dolorose, ripetute, si intensificano e sfociano in un grande evento. Ed è per questo che egli scelse proprio quell'analogia. E sta dicendo che ci saranno alcune cose che dovrebbero colpire il mondo abbastanza duramente da fargli capire che questo evento sta arrivando. Quando la donna sente la doglia, sa a che cosa sta conducendo, però quelle persone non lo vedranno, perché ci saranno falsi profeti che andranno in giro a dire pace e sicurezza. Notate la risposta di Gesù, come gli mette in evidenza proprio questo punto. La prima cosa che dice al versetto 4 è, la prima cosa che dice in risposta alla loro domanda è: guardate che nessuno cosa vi seduca. Eccolo qui, no? Satana vuole sempre sedurre riguardo alla verità del giudizio finale, perché quel giudizio includerà anche lui. Non lasciate che nessuno vi seduca riguardo a questo. Qui c'è un avvertimento scritto alla generazione che sarà viva al tempo del giorno del Signore. E poi entra nelle doglie. Qual è la prima doglia? Versetto 5. Prima doglia. Molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo. E sedurranno molti. Prima doglia è un inganno diffuso attraverso una proliferazione di false religioni, falsi profeti, falsi insegnanti, falsi leader, falsi cristi, e da loro sorgerà un falso Cristo, ed esso dirà io sono Cristo, l'anticristo. Vedete, devono essere già al loro posto quando tutto quello comincia, così che possono spiegare tutto in un altro modo. Devono essere i primi sulla scena. Questa proliferazione mondiale di falsi insegnanti, falsi leader, falsi religiosi, falsi cristi. E ve lo devo dire, miei cari, oggi ne abbiamo molti, non è vero? Penso che siamo pronti a sostenere questo tipo di coinvolgimento. Abbiamo abbastanza falsi profeti per portare a termine la cosa. E loro andranno in giro a spiegare tutto in un modo o nell'altro con loro spiegazioni sataniche, così che la gente non vedrà il tutto come ciò che conduce al giorno del Signore. E man mano che le doglie si intensificheranno e aumenteranno, così aumenterà anche l'inganno, il numero degli ingannatori e degli ingannati crescerà e crescerà e crescerà, proprio mentre le persone cominceranno ad andare da loro in cerca di risposte riguardo all'arrivo di queste calamità tremende. E l'apice di questi falsi cristi sarà l'anticristo, la bestia di Apocalisse 13, il piccolo corno di Daniele, il re ostinato di Daniele, l'uomo del peccato di Seconda Tessalonicesi, con tutti questi nomi viene chiamato, il sovrano mondiale finale che farà un patto con Israele, e riesco proprio a vederlo accadere, sarà un leader che sorgerà, proveniente dall'Europa, la potenza più grande del mondo, presto sarà l'Europa risorta, 1992 abbiamo l'Europa unificata, si sta muovendo molto rapidamente in quella direzione, da quella base di potere concentrata lì in Europa e dall'impero romano risorto, per così dire, sorgerà questo grande sovrano. Israele naturalmente sarà tremendamente vulnerabile ai suoi vicini che vorranno distruggerlo, cercando un qualche tipo di soluzione, cercando un qualche tipo di protezione, farà esattamente ciò che fece nell'Antico Testamento quando strinse alleanze con l'Egitto, per esempio, faranno un'alleanza con l'anticristo. Daniele 9 parla di un patto di protezione per 7 anni e penseranno che a quel punto avranno tutta quella grande potenza dell'anticristo e tutto il suo regno dietro di loro per proteggerli. Quel grande sovrano mondiale salirà alla ribalta, saranno 3 anni e mezzo dentro quel patto con Israele, entrerà nel paese, profanerà il loro tempio ed il loro culto, si porrà come Dio ad essere adorato. Il falso profeta verrà accanto a lui come suo compagno e rindirizzerà tutti ad adorarlo e lui prenderà il controllo del mondo intero. Però prima di quello ci sarà un accumulo di falsi profeti, di falsi insegnanti, ed oggi questo lo vediamo in una certa misura come in nessun altro tempo della storia umana. Si stanno moltiplicando. Questa è la prima doglia. Quando vedranno la proliferazione di questo ed il movimento di questi falsi cristi, dovrebbero sapere, dovranno sapere che le doglie sono cominciate. Confrontate questo con Apocalisse capitolo 6, dove abbiamo i sigilli. Qui c'è un rotolo nella mano di Cristo. Questo rotolo è l'atto di proprietà della terra. È tempo che il Signore riprenda la terra che gli appartiene, è tempo che egli porti giudizio, è tempo che egli dispieghi la sua ira ed il suo giudizio, e prima ancora che il grande e terribile giorno del Signore esploda al sesto sigillo, ci sono 5 sigilli preliminari che cominciano a dispiegare l'ira di Dio in modo naturale. Poi al sesto e al settimo essa avviene in un olocausto soprannaturale, però comincia a dispiegarsi dal primo sigillo. Ora, nell'antichità, quando si aveva un atto di proprietà, una volontà testamentaria, un testamento per lasciare un'eredità a qualcuno, il governo romano richiedeva che fosse sigillato 7 volte, così che non si poteva rompere il sigillo, doveva essere sigillata 7 volte per sicurezza. E qui il Signore prende l'atto di proprietà della terra, che è sigillato 7 volte secondo la corretta forma legale, e rompe un sigillo alla volta, ed ogni volta che un sigillo viene rotto, il rotolo si apre un pochino, e si apre al primo sigillo, e che cos'è che rivela? Versetto 2, un cavallo bianco, qualcuno sopra di esso con un arco, che significa potere. Il cavallo bianco era il cavallo del conquistatore, ed egli viene con una corona, ed è un governante di un sovrano, ed egli conquista. E noterete che qui però non c'è alcuna guerra, ha un arco ma non ha frecce, è una conquista di natura politica probabilmente, di natura ideologica o filosofica, è una conquista da guerra fredda, è una conquista mediante trattato, mediante manipolazione o intimidazione. Questo è l'anticristo che viene e conquista con una falsa pace, senza guerra, il falso profeta per eccellenza. E questo è parallelo alla prima doglia. Tornate di nuovo a Matteo capitolo 24. La seconda doglia si trova lì al versetto 6. Udrete parlare di guerre, di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché quelle devono avvenire, ma non sarà ancora la fine, perché nazione si leverà contro nazione e regno contro regno. La seconda doglia è la guerra. La falsa pace non durerà molto a lungo, non passerà molto tempo prima che la guerra comincerà a scoppiare. I dettagli di quel conflitto sono registrati per noi in Daniele capitolo 11, li potete leggere lì ed anche nel libro dell'Apocalisse. La seconda doglia è parallela al secondo sigillo, è tornato di nuovo ad Apocalisse nel secondo sigillo al versetto 3, il secondo essere vivente dice vieni, ed un altro cavallo, però questa volta è rosso, e da colui che vi stava sopra fu dato di togliere la pace dalla terra. Questa è la guerra che cavalca il cavallo, e le persone si uccideranno a vicenda, e gli viene data una grande spada, proprio come le guerre di rumori di guerre, e nazione contro nazione, regno contro regno. Nella seconda doglia, il secondo sigillo è la stessa cosa, la guerra comincerà a colpire la terra. E questa guerra si intensificherà e procederà con sempre maggiore intensità attraverso il periodo della tribolazione. E infatti, proprio mentre seguite il libro dell'Apocalisse, vedrete indicazioni molto chiare di questa guerra che continuerà a crescere. Capitolo 9 del libro dell'Apocalisse parla di un esercito di 200 milioni che avanzerà in questo massacro tremendo, veramente tremendo, uccidendo un terzo dell'umanità. Al versetto 18, e poi di nuovo nel capitolo 16 del libro dell'Apocalisse, al versetto 13, abbiamo ancora l'indicazione dello stesso tipo di cosa, non soltanto i re dall'Oriente verranno, ma dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, usciranno tre spiriti immondi simili a rane, spiriti di demoni che compiranno segni, che andranno dai re di tutto il mondo per radunarli per la guerra del grande giorno di Dio, l'Onnipotente. E così vediamo che tutto questo alla fine terminerà con l'Armageddon. Quindi la guerra comincerà e crescerà fino ad Armageddon. La doglia successiva, la potete notare in Matteo 24, versetti 7 ed 8, dice che in vari luoghi vi saranno carestie, vi saranno terremoti, e dice che tutte queste cose saranno solamente il principio delle doglie. Quindi la terza doglia, le carestie di terremoti, questa possiamo chiamarla i disastri naturali o disastro naturale. Giovanni vide esattamente la stessa cosa. Andate ad Apocalisse 6, nel terzo sigillo, proprio come la terza doglia, ci sarà o c'è un cavallo nero e colui che lo cavalca ha in mano una bilancia. E potete notare al versetto 6 che circa un litro di frumento per un denaro e circa 3 litri d'orzo per un denaro, e non danneggiare né l'olio né il vino, quelli sono prezzi da carestia, quando il cibo sarà così costoso che nessuno potrà permettersi di comprarlo perché sarà così scarso. E quindi Giovanni l'Apocalisse vide nel terzo sigillo la stessa cosa di cui Gesù parlò nella terza doglia, cioè condizioni di carestia in tutto il mondo, disastri naturali. Tornate a Matteo 24 per un momento. La quarta doglia viene al versetto 9, allora vi abbandoneranno alla tribolazione, vi uccideranno, sarete odiati da tutte le nazioni a causa del mio nome. Persecuzione. Anche questo verrà. Ci saranno alcuni credenti in quel tempo che avranno risposto alla predicazione del Vangelo da parte dei due testimoni di Apocalisse 11, e forse avranno risposto alla predicazione del Vangelo da parte dell'angelo, l'angelo eterno che volerà in mezzo al cielo predicando il Vangelo. Forse staranno ascoltando al precursore che annuncerà il giorno del Signore, ci saranno alcuni che crederanno, certamente Israele sarà redento e ci sarà una grande moltitudine di gentili che nessuno potrà contare, elencata in Apocalisse capitolo 7. E quindi ci saranno quelli che saranno salvati e poi il mondo si rivolterà contro di loro, li odierà e li perseguiterà. Troviamo un parallelo a tutto questo anche in Apocalisse 6, volete per favore andare lì? Nel quarto sigillo parla ancora di più di disastri naturali, c'è un quarto delle persone che moriranno di spada, di fame, di pestilenze e di bestie feroci. Però poi il quinto sigillo è parallelo alla quarta doglia, vedi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa, e qui abbiamo quei santi martirizzati. Quindi seguitemi, ok? Prima c'è la crescita di questa proliferazione di falsi insegnanti e da loro verrà fuori l'anticristo che farà un patto con Israele per 7 anni. A quello seguirà, quando quel falso senso di pace mondiale comincerà a disintegrarsi, prima ci saranno guerre, rumori di guerre, poi nazione contro nazione, regno contro regno, ed il mondo si trasformerà in un bagno di sangue. A quello seguono tremendi disastri naturali portati sul mondo attraverso terremoti, il collasso dei cieli stessi, l'inquinamento dell'acqua dolce e dell'acqua salata, la devastazione causata da piaghe, pestilenze, malattie come l'AIDS ed altre cose, e poi bestie feroci saranno lasciate libere contro l'umanità. A quello seguirà il martirio dei veri credenti, E poi notate Matteo 24, versetto 14, c'è una doglia finale lì, in questo principio delle doglie, e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le nazioni, ed allora verrà la fine. Ci sarà una predicazione mondiale del Vangelo, ci sarà una dichiarazione mondiale della verità, come detto mediante i due testimoni, mediante i 144.000 giudei di Apocalisse 7 che saranno sigillati e protetti dalla persecuzione dell'Anticristo così da poter proclamare la verità, mediante l'angelo eterno di Apocalisse 14, 6, 7 che predicherà il Vangelo in modo soprannaturale, ed è dopo di quello che verrà la fine. Qui ci stiamo veramente muovendo verso la fine. E poi il versetto 15, l'abominazione della desolazione che Daniele aveva predetto, quando l'Anticristo mostrerà il suo vero volto, entrerà nel Tempio, caccerà via il culto giudaico che vi si starà svolgendo lì, profanerà il Tempio giudaico, si innalzerà come Dio stesso, quella sarà l'abominazione della desolazione, e poi dice che se sarete lì, allora è meglio che fuggiate, perché non avrete molto tempo, tutto sta per arrivare. Versetto 21, allora vi sarà una grande tribolazione, per i secondi 3 anni e mezzo ci sarà grande tribolazione, l'apostasia comincerà a dilagare, l'Anticristo comincerà il suo massacro, il massacro di coloro che credono, e c'è una tremenda intensificazione del giudizio. Si passa da quei primi 5 sigilli ai giudizi delle trombe, che sono tremendamente intensi, ed infine si passa anche ai 7 giudizi delle coppe, che sono ancora più devastanti. Proprio mentre quelle doglie si fanno sempre più vicine, sempre più vicine, sempre più vicine, più intense, più dolorose. Potresti dire, però, aspetta un attimo. Con tutto questo non lo vedranno arrivare? La risposta è cosa? No. No. Non lo vedranno arrivare. Perché? Versetto 5. A causa dei falsi cristi che li seducono. Versetto 11. A causa dei falsi profeti che sedurranno molti. Versetto 12, perché l'iniquità sarà aumentata. In altre parole, peccheranno così al massimo, e colui che trattiene ha ritirato il freno. Il pozzo ha vomitato fuori demoni e quindi ci saranno più demoni nel mondo di quanti ce ne siano mai stati. Il peccato correrà senza freni. E loro lo ameranno, ci saranno proprio lì, saranno dentro la cosa e crederanno alle menzogne dei falsi profeti che diranno pace e sicurezza, pace e sicurezza. Versetto 24, sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. E com'è che faranno questo? Com'è che sedurranno? Mostreranno grandi segni e grandi prodigi, così da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ci sono segni satanici, imbrogli. Sono falsi, contraffazioni, forse parte di ciò che faranno sarà anche demoniaco, parte sarà semplicemente falso, falso. Ve lo dico, questa moderna proliferazione di segni e di prodigi mi preoccupa, non penso che ci stia preparando per ciò che Dio vuole fare, penso che ci stia preparando per ciò che l'Anticristo vuole fare. Avete persino oggi nella Chiesa persone che vanno in giro accettando segni di chiunque e prodigi di chiunque, senza neppure metterli alla prova mediante la parola di Dio. Ci saranno molte persone che diranno abbiamo fatto molte opere meravigliose nel tuo nome, alle quali egli dirà che cosa? Non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me voi operatori di iniquità. È sorprendente che saranno sedotti da segni e da prodigi. Tutto il mondo sembra essere curioso riguardo a questo, tutti lo vogliono. È per questo che il movimento carismatico prolifera, è per questo che il misticismo prolifera, è per questo che la New Age prolifera, promette esperienze soprannaturali, promette che il fatto che potrete entrare in contatto con demoni, potrete canalizzare, potrete toccare un certo medium, potrete vedere miracoli, ed è dappertutto. È dappertutto. Non ci sta preparando per il regno di Cristo, ma per il dominio dell'Anticristo. E loro saranno immersi nel peccato e correranno dai loro falsi profeti per avere risposte, e lo stanno già facendo, no? Quando vado a tagliarmi i capelli, faccio sempre la stessa strada per andare allo stesso barbiere da cui vado da ormai 20 anni, un buon amico, e sono sempre passato davanti ad una certa casa che fuori ha un piccolo cartello che dice lettura psichica, tarocchi, predizioni del futuro. Ci sono passato davanti per molto tempo Ed una volta lì crescevano un po' le erbacce, la casa era un po' malandata e cadente, e gli affari ovviamente non stavano andando troppo bene, e dopo un po' non ci ho fatto più caso veramente, però l'altro giorno stavo andando dal barbiere, ci sono passato davanti in macchina e qualcuno aveva sistemato tutto il giardino, la casa era stata dipinta, avevano un cartello nuovo di zecca, c'erano due Mercedes nel vialetto, ed ho concluso che gli affari stavano andando meglio. Questo è un mondo molto disorientato e confuso e le persone stanno cercando delle risposte e c'è un grande mercato per i lettori psichici e i medium, i canalizzatori, e lo sapete bene. E quindi diranno tutte le loro menzogne, sarà così facile. Mi ricordo di aver letto diversi anni fa un libro scritto da un medium e questo medium l'aveva ricevuto tramite uno spirito demoniaco che aveva dato il libro ed era un libro affascinante che mi è stato dato da un uomo che era stato salvato dall'occulto e nel libro questo demone aveva dato un messaggio per spiegare in un modo o nell'altro il rapimento. Un giorno, aveva detto questo demone, rimuoveremo tutti i cristiani dalla terra così che il mondo possa elevarsi al livello più alto del suo potenziale. E se pensate che quando il rapimento avverrà e tutti i cristiani se ne andranno, tutti nel mondo correranno a Cristo, non sarà così, i falsi profeti emergeranno e diranno ora che questi cristiani che frenavano il nostro sviluppo sono stati tolti di mezzo, possiamo entrare nella nuova era e mentre questo mondo comincerà a crollare lo spiegheranno così come la fine del vecchio per l'alba del nuovo. E così le persone si getteranno semplicemente nel peccato e continueranno come sempre. Guardate al versetto 37, questo sorprende incredibile. Matteo 24. La venuta del figlio dell'uomo sarà proprio come i giorni di Noè. Nei giorni di Noè, e prima del diluvio, mangiavano, bevevano, si sposavano e davano in matrimonio. Cosa significa? La vita era come sempre. Mangiare e bere riguardano il presente, sposarsi e dare il matrimonio presuppone che sarete ancora qui per molto tempo. La vita continua come sempre, continuava come sempre, proprio come ai tempi di Noè. Noè predicò la giustizia per 120 anni e loro continuavano come sempre. E dopo 120 anni in cui li aveva avvertiti che il diluvio stava arrivando, annegarono tutti. Nessuno ci credette. Avevano i loro falsi profeti che dicevano loro menzogne e quindi non solo faranno quello, ma il versetto 40 dice che lavoreranno nei campi, alcuni di loro saranno in un mulino, in una fabbrica, quando tutto colpirà, non se lo aspetteranno. Luca 17, versetto 26, è un passo parallelo a questo, e Luca registra le parole del nostro Signore. Come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nei giorni del figlio dell'uomo, mangiavano, bevevano, si sposavano, erano dati in matrimonio fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Fu lo stesso come avvenne ai giorni di Lot, mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, facevano semplicemente ciò che facevano normalmente. Ed un giorno Lot lasciò Sodoma e Dio libera sempre il suo popolo prima del suo giudizio. Piove fuoco e zolfo dal cielo e li distrusse tutti. Anche loro erano stati avvertiti? Proprio come il tempo di Noè era stato avvertito, proprio come il mondo del futuro al tempo del giorno del Signore sarà avvertito. Essi però ignoreranno tutto. Voi potreste dire, come potranno essere così ingannati? Come potranno essere così? Prima di tutto ci saranno falsi profeti. Prima di tutto ci saranno i falsi profeti. Ascoltate, le persone credono a quella roba lì, quando potete mostrare segni e prodigi. Però ascoltate ad Apocalisse per un momento. Capitolo 13, versetto 8. Tutti gli abitanti della terra lo adoreranno, cioè la bestia, l'anticristo. Tutti lo adoreranno. E più avanti, al versetto 11, poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra, aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Questo è il falso profeta che è una sorta di secondo in comando. Ed egli esercita tutta l'autorità della prima bestia in sua presenza, è il vice bestia, ok? Versetto 12. Egli fa sì che la terra ed i suoi abitanti adorino la prima bestia. Crederanno semplicemente all'anticristo e a tutti i suoi falsi profeti, incluso questo. E com'è che lo farà? Versetto 13. Egli opera che cosa? Grandi segni. Ascoltate gente, state attenti al movimento dei segni e dei prodigi. Farà persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e seduce gli abitanti della terra a motivo dei segni che egli fu concesso di compiere in presenza della bestia e loro crederanno a motivo di ciò che egli potrà fare. Però c'è un altro elemento, esattamente, un altro elemento, seconda Tessalonicesi capitolo 2, un altro elemento nel loro inganno e questo è sconvolgente, ok? Ecco che arriva l'anticristo. Arriva con ogni potenza, seconda Tessalonicesi 2:9, con segni, con prodigi, falsi prodigi, e con ogni inganno di malvagità per quelli che periscono perché non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati. Abbiamo Satana, abbiamo l'Anticristo, abbiamo il falso profeta, i falsi insegnanti, tutti che proliferano, tutti questi segni, questi prodigi che avverranno attorno a loro e tutte le persone ingannate e cieche che rifiuteranno di essere salvate saranno così sedotte da credere a tutto, giusto? Un altro elemento, versetto 11, e per questo motivo, perché hanno rifiutato la verità e la salvezza, Dio manderà loro una potenza d'errore affinché credano alla menzogna. Non è sorprendente? Quello suggella la loro dannazione, affinché siano tutti giudicati. Perché? Perché non hanno creduto alla verità, il cui contrario è prendere piacere nell'iniquità. Dunque ci sono tutte queste doglie e tutto il resto, e loro diranno pace e sicurezza, sconvolgente, non è vero? E questo è comune nell'Antico Testamento, ogni volta che Dio dice che il giorno del Signore sta arrivando, quello significa un giudizio cataclismico finale. E di passi sul giorno del Signore nell'Antico Testamento che guardavano al giorno del Signore finale ed escatologico, spesso guardavano anche ad un evento storico, un certo evento storico. In altre parole, c'era un giorno storico in cui Dio giudicava. E se tornate indietro, guardate alcuni di quei passi, prima che quel giorno storico del Signore colpisce, accadevano diverse cose naturali, problemi naturali o guerre, attacchi vari, che erano preliminari a quel giorno finale del Signore. Ed abbiamo visto questi eventi anche in ciò che vi ho mostrato oggi. Quindi ci saranno le doglie, il rotolo che si aprirà, che rivelerà tutte quelle cose che indicheranno il fatto che il giudizio sta arrivando. Ora, molto brevemente, guardate a Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Vediamo il suo carattere, molto semplice, ok? Versetto 3, il suo carattere. Porterà, dice al versetto 3, porterà rovina. Rovina. Il termine è olethros, disastro, rovina, usato nella Bibbia del 70 per parlare della distruzione escatologica. Non significa annichilimento, significa distruzione dalla presenza del Signore, significa una rovina totale, senza speranza, la perdita di tutto, non la distruzione dell'essere, ma la distruzione del benessere, non la fine dell'esistenza, ma la rovina dello scopo dell'esistenza stessa. Dio li rovinerà, li distruggerà fisicamente, li getterà nell'inferno. Distruzione. Notate, verrà su di loro. Non siete contenti che non dice su di noi? Su di loro, non su di noi. Versetto 4, ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre perché quel giorno vi sorprenderà come un ladro. Non saremo lì e non saremo sorpresi dal giorno del Signore, saremo stati rapiti. Noi ce ne siamo già andati nel capitolo 4, quindi non saremo presenti nel capitolo 5. Verrà all'improvviso, senza un istante di preavviso, come un lampo. E la devastazione l'abbiamo già vista. Il cielo diventerà nero, tutto comincerà a disintegrarsi e tutto nel mondo naturale attorno agli uomini. Ed è descritto in modo così vivido alla fine del capitolo 6 che devo semplicemente leggervelo. Il sole diventa nero come un sacco di crine, vi è un grande terremoto, la luna intera diventerà come sangue, le stelle del cielo cadranno sulla terra come un fico, lascerà cadere i suoi fichi acerbi quando è scosso da un forte vento, il cielo si ritira come un rotolo che si avvolge, ogni monte ed ogni isola sono rimossi dal loro luogo. È incredibile, no? È tutto soprannaturale. I re della terra, i grandi, i comandanti, i ricchi, i potenti, ogni schiavo ed ogni libero, tutti, ok? Si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci la presenza di colui che siede sul trono dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. E chi può resistere? E proprio quando il settimo sigillo sarà rotto, capitolo 8, versetto 1, ci fu silenzio. Silenzio. Se ricordate Gioele e se ricordate Atti 2, ricorderete che il giorno del Signore sarà segnato da sangue, da fuoco e da fumo. E quando leggerete Apocalisse, magari qualche volta, guardate quante volte viene menzionato sangue, fuoco e fumo, mentre si va verso ed attraverso il giorno del Signore. Questo giudizio sarà sangue, fuoco, fumo, tenebre, terremoti, piaghe, lampi, tuoni, grandine. E distruggerà gli empi. Infatti, prima che il giorno del Signore sia definitivamente concluso, nella sua seconda fase, Pietro dice che i cieli passeranno con fragore e gli elementi saranno dissolti con intenso calore e la terra e le sue opere saranno bruciate, così che Dio dovrà creare cieli completamente nuovi ed una terra completamente nuova. Ecco quanto sarà devastante. Ed è lì che la storia sta andando, miei cari. È lì che la storia sta andando. I falsi profeti, dice Pietro, pensano di essere così intelligenti. I falsi profeti diranno che cosa? Dov'è la promessa della sua venuta? Perché da quando i padri si sono addormentati tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questa è una visione del mondo atea ed evoluzionista. È tutto uguale, è come sempre stato. O forse, sì, forse c'è quella visione ciclica. Ah, sono sempre gli stessi vecchi cicli, non cambia mai nulla. Ah, sì? Cambierà? E come cambierà? Cambierà nel giorno del Signore. Notate per favore versetto 3, ancora una nota, un commento su questo secondo punto. Verrà e verrà all'improvviso, e guardate qui, verrà come che cosa? Come le doglie alla donna incinta. E non abbiamo già sentito parlare di doglie prima? Il giorno del Signore in realtà comincia con che cosa? Con le doglie. Questa è l'anticipazione del grande e terribile, orribile giorno che si dispiegherà al sesto sigillo. Però tutto ciò che è preliminare farà parte delle doglie che condurranno proprio a quel momento. Dolore improvviso, ricorrente, e crescente finché poi alla fine colpirà. La sua venuta, il suo carattere. Terzo, e brevemente la sua completezza. Quanto è comprensivo questo giudizio? Ve l'ho detto. Alla fine distruggerà l'intero universo. Nessuno sopravviverà. E alla fine del versetto 3 dice, non, che cosa? Non scamperanno. Chi sono questi essi o loro? Gli stessi che credono all'anticristo e a tutti i falsi profeti, gli stessi che credono alle menzogne riguardo alla pace e alla sicurezza, gli stessi essi, questi loro, che sono coloro sui quali verrà la rovina. Nessuno potrà ec fugo, che è il termine da cui ricaviamo l'idea del fuggitivo con l'aggiunta di ec, che non potranno fuggire fuori, scampare completamente, mettersi in salvo. Non potranno scampare. Quando il giorno del Signore colpirà, nessuno scamperà, nessuno scamperà, nessuno. Mamma mia, che messaggio importante da ricordare alle persone. Matteo 13, 41, Gesù disse, il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli ed essi raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e coloro che commettono l'iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco e lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Versetto 49, così avverrà la fine dell'età presente, gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Nessuno scamperà, nessuno. Ricordate la dichiarazione pensosa dell'autore di Ebrei? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E tutti i re, tutti i comandanti, i governanti, gli uomini liberi, gli schiavi e tutti gli altri grideranno alle rocce e chiederanno ai monti di cadere su di loro. Però nessuno scamperà. Nessuno. In conclusione, una parola di conforto, versetto 4. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, perché quel giorno vi sorprenda come un ladro, perché siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non è meraviglioso? Non saremo lì per le tenebre. Non saremo lì perché quel giorno ci sorprenda, perché noi apparteniamo alla luce. Ed il versetto 9 lo afferma. Poiché Dio non ci ha destinati a che cosa? All'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del nostro Signore, Gesù Cristo. Chiniamo insieme il nostro capo in preghiera. Padre, mentre pensiamo a tutto questo, veramente è una realtà tremenda e deve avere delle implicazioni per ciò che facciamo con la nostra vita. Visto che questo è vero, non voglio spendere la mia vita facendo altro se non ciò che sto facendo. avvertire quante più persone possibile di questo giudizio che sta arrivando. E perfino oggi, in questo giorno, in questo luogo, ci sono persone che ascoltano e sentono la mia voce che non sperimenteranno il rapimento della Chiesa amata di Dio. Coloro che sono in Cristo perché non hanno creduto alla verità e non si sono allontanati dal loro peccato, dalla loro malvagità, e quindi sperimenteranno il tuo giudizio o nel giorno del Signore, se vivranno abbastanza a lungo, oppure in un inferno eterno se moriranno prima. Però Padre, preghiamo che questo non sia il caso, che nessuno che ascolta questo messaggio volti le spalle alla salvezza che si trova in Cristo. Grazie per il Signor Gesù che è venuto in questo mondo per pagare la pena del nostro peccato e per offrirci la vita eterna mediante la sua risurrezione. Fa sì che predichiamo, Signore, predichiamo fedelmente il Vangelo che salva a uomini e donne condannate, e fa sì che sappiano che se si allontanano dal loro peccato e ricevono il dono della salvezza che il Signore Gesù offre e lo seguono, passeranno dal regno delle tenebre al suo regno e passeranno dalla morte alla vita. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.